una società italiana, SIO, è stata beccata a distribuire il proprio malware su Google Play Store, piazzando cloni infetti di app di ampia diffusione come WhatsApp o come applicazioni di assistenza dei principali operatori telefonici, Wind, Telecom e via dicendo. Un attacco, una modalità di attacco molto meno complessa rispetto agli zero click, quindi alle installazioni senza nessun tipo di necessità di intervento, di interazione da parte dell'utente, come quelli di NSO Group o di Paragon, altro malware recentemente emerso, ma appunto anche per la sua, per la sua dimensione grossolana di attacco informatico. È interessante capire che bacino di mercato e come agisca nelle sue modalità di targeting, di individuazione degli obiettivi e di attacco degli obiettivi il malware di SIO. Beh, intanto per capire di cosa si tratti, è un Trojan, è un malware, è un captatore informatico, quindi sostanzialmente prende il controllo del dispositivo bersaglio per consentire la lettura dei messaggi, ad esempio, presenti sul telefono anche all'interno di app con cifratura end-to-end, per intenderci Signal, WhatsApp, ovviamente solo per i messaggi conservati sul telefono o effettuati durante la fase di infezione del telefono. Consente di registrare chiamate, di attivare la videocamera e il microfono per la sorveglianza ambientale, di operare la geolocalizzazione dell'individuo bersaglio e via dicendo. L'azienda di cui ci aveva già raccontato in una sua inchiesta su IRP Media del 2023, se non ricordo male, Riccardo Coluccini, è appunto SIO SPA, che sul suo profilo LinkedIn si definisce partner tecnologico delle forze dell'ordine italiane per lo sviluppo, la produzione e l'installazione di soluzioni innovative per il monitoring e la localizzazione dal 1992. La notizia di questa ennesima operazione di sorveglianza digitale da parte di un contractor italiano dell'apparato repressivo nazionale, di un'azienda della filiera italiana della sorveglianza, è stata fatta emergere da un'inchiesta di TechCrunch. Le analisi dei file vanno avanti da circa un anno in seguito a delle segnalazioni da parte di ricercatori che si occupano di diritti digitali. A quel punto si è mobilitata sia il settore di analisi di Google, sia quello di Lookout, di un'organizzazione Lookout che si occupa di sicurezza dei dispositivi mobili, che hanno confermato come le finte app, appunto i cloni infetti di WhatsApp o di app di assistenza degli operatori telefonici, ci fossero dei vettori di virus, dei vettori virali di spyware. Lookout, vista anche la realizzazione da parte di SIO, lo ha classificato, di questa azienda italiana lo ha classificato come un malware governativo, essendo appunto SIO una SIO SPA, un'azienda italiana partner dell'apparato repressivo italiano, come rivendica di essere, ma soprattutto essendo questi attacchi veicolati su pagine web o di Google Play Store in lingua italiana. Questo malware è stato etichettato come Spartacus, utilizzando etichette di riferimento presenti in vecchie versioni di questo malware. Adesso andiamo ad ascoltare due contributi che lo ringraziamo enormemente, ci ha consegnato Riccardo Coluccini. Beh, la prima domanda che abbiamo fatto a Riccardo è: tra il caso Paradox e l'emergere di questa nuova evidenza su Spartacus, si osserva come l'estensione e l'utilizzo tra il normato e l'informare, lo straordinario, dei captatori informatici stia assumendo in Italia una scala significativa. Si evidenzia proprio la sua dimensione di mercato, con una consolidata presenza di attori israeliani e i tentativi di concorrenza tra quelli nazionali e internazionali. Puoi darci un tuo sguardo sull'industria italiana degli spyware?
Può sembrare strano che in un paese convivano una tecnologia avanzata come quella di Paragon, quindi uno spyware che si può infettare senza che ci sia un click da parte della vittima, e tecnologie che sembrano essere leggermente più rudimentali come lo spyware di SEO, Spirtacus. Però in realtà questo confronto ci permette di renderci conto del fatto che c'è un mercato in Italia per ogni tipologia di spyware. E questo che vuol dire? Che effettivamente molteplici aziende possono sedersi al tavolo delle trattative e fare guadagni in Italia. Questo perché? Perché se andiamo a guardare al numero di intercettazioni fatte proprio con gli spyware, i cui dati sono pubblici dal 2021, notiamo che c'è una crescita costante del loro utilizzo. Nel 2021 sono stati utilizzati circa 2.800 volte da parte delle procure italiane, ma questo numero è salito a 3.500 nel 2022 fino a 4.321 nel 2023. Inoltre, nella prima metà, nei primi sei mesi del 2024, si è già raggiunto il numero di 2.500 utilizzi di spyware. E per come funzionano le procure italiane, gli spyware vengono pagati a giorno, quindi per giornata di infezione, e il prezzo medio si aggira intorno ai 150-200 euro. Quindi si capisce che se queste sono le premesse, c'è una possibilità per molteplici aziende di inserirsi nel mercato delle intercettazioni tramite spyware con diversi gradi, diverse tipologie di prodotto. Ed è interessante vedere come SEO, in questo caso dall'inchiesta di TechCrunch, emerge che lo spyware sia stato prodotto e sviluppato da un'altra azienda che è stata acquisita da SEO, la Asigint. Ed è interessante perché la stessa SEO in precedenza era invece rivenditrice di uno spyware fornito da CipherGate. CipherGate è un'azienda, un colosso sia della cyber security che delle attività di sorveglianza, di intelligence, di proprietà di elettronica, e quindi a sua volta collegata a Leonardo. E in precedenza appunto SEO rivendeva uno spyware di CipherGate, ma venne scoperto in un caso quasi simile a questo qui di Spirtacus, venne scoperto che c'era una finta app di WhatsApp, delle finte pagine di installazione di WhatsApp per installare lo spyware, e in quel caso era il 2021. La stessa SEO venne sospesa dalla fornitura nei confronti della Procura di Napoli temporaneamente, perché da quello credo che successivamente sia stata riattivata, ma venne sospesa proprio perché avvenne un caso simile, ovvero dei ricercatori di sicurezza informatica individuarono questo spyware online e finirono con il pubblicarne un'inchiesta, da quel caso era di Motherboard, che lo individuarono, e quindi ci fu un blocco. Questa modalità di sviluppo e vendita ad aziende terze è molto interessante, perché ci fa capire come non solo c'è chi sviluppa internamente i propri prodotti, ma c'è anche tutto un gioco di collaborazioni tra le varie aziende, per cui chi magari è carente di uno spyware riesce o ad utilizzarlo, diciamo, noleggiandolo, rivendendolo da parte di chi lo sviluppa, oppure in determinati casi decide di compiere delle azioni sul mercato e acquistare direttamente quelle aziende. CipherGate scaricò, tra virgolette, SEO perché ha effettuato l'acquisto dell'azienda italiana RCS, che è un colosso anch'esso delle intercettazioni. E quindi c'è questo scacchiere italiano dove, da un lato, le spese per le intercettazioni, che complessivamente ammontano a circa 200 milioni di euro all'anno, permettono di avere un vasto numero di aziende interessato a fornire le intercettazioni, dall'altro c'è la necessità per queste aziende stesse di accaparrarsi la tecnologia più adatta alle proprie esigenze. In alcuni casi si tratta quindi di tecnologie avanzate come quella di Paragon. Noi sappiamo, ad esempio, da report di altre testate giornalistiche che in Italia GR Sistemi, un'azienda che sviluppa spyware anch'essa, quindi attiva nel sistema nell'ambito delle intercettazioni, rivende, utilizza uno spyware prodotto da un'altra azienda israeliana, Bindesi. Ci sono poi invece le aziende come SEO che sfruttano spyware prodotti e venduti da altre aziende italiane. Questo mercato, inoltre, pone l'Italia, come dicono alcuni report di think tank statunitensi, pone l'Italia tra i principali hub al mondo di produttori di spyware, malware. E questo cosa significa? Che necessariamente se La concorrenza si fa serrata in Italia. Queste aziende, una volta che hanno un prodotto in mano, finiranno poi con l'esportarlo all'estero. E non dobbiamo quindi sconvolgerci se negli ultimi anni, praticamente quasi una volta all'anno, c'è un report in cui si parla di uno spyware prodotto da un'azienda italiana che viene scoperto. C'è stato il caso degli spyware Hermit prodotto da RCS, che è stato analizzato da parte di Google. C'è stato quest'ultimo Spirtacus. C'è quasi ogni anno, ci troviamo di fronte a un florilegio di nuovi spyware prodotti dalle aziende italiane. E questo necessariamente pone l'Italia anche con uno sguardo verso l'estero. Noi sappiamo che questo tipo di tecnologie, gli spyware, sono degli strumenti che possono essere utilizzati come una leva geopolitica. Israele ne è un esempio, lo fa da anni. E potremmo trovarci in una situazione in cui anche l'Italia si trova a fare questo. Ricordiamoci che le autorizzazioni per l'export di queste tecnologie vengono concesse dal Ministero per gli Affari Esteri. Il Ministero per gli Affari Esteri può decidere quindi verso quali paesi esportare questo tipo di tecnologie che sono molto ricercate. E ricordiamoci, è interessante che anche tecnologie che possono sembrare più rudimentali, come questo Spirtacus, possono comunque essere efficaci perché c'è una collaborazione stretta anche a volte con gli operatori di telefonia.
Appunto, abbiamo visto in questo contributo di Riccardo la rilevanza della dimensione di mercato di questi prodotti e come questa sia un elemento centrale nella proliferazione e nella capacità di plasmare l'ambiente sorvegliante. La seconda domanda che abbiamo fatto a Riccardo è: a differenza delle tattiche di attacco più raffinate, come appunto gli attacchi zero click o che si basano su ingegneria sociale complessa, quindi mimetizzarsi in messaggi che arrivano da conoscenti che propongono degli allegati e via dicendo, quanto emerge da questo spyware di SEO è il fatto che utilizzi una modalità di clonazione appunto di app di uso comune. Come possiamo pensare che avvenga il targeting e cosa hai potuto osservare rispetto a casi precedenti riguardo al ruolo di strutture intermedie come appunto ad esempio operatori di telefonia mobile?
L'ipotesi più credibile per quanto riguarda l'infezione di spyware come quello di SEO è che possa esserci una collaborazione da parte degli operatori di telefonia mobile. Noi sappiamo, perché mi ero occupato in passato delle attività che svolgono gli operatori telefonici a supporto delle intercettazioni. Infatti, in un'audizione presso il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, un rappresentante di Wind aveva chiarito che nel loro caso quello che fanno è ampliare la banda di dati mobili, quindi facilitare nel caso l'esfiltrazione senza che la vittima si accorga che sta consumando i propri dati internet, e l'invio anche di messaggi per richiedere determinate attività di manutenzione. Quindi l'ipotesi che noi possiamo fare è questa: l'operatore mobile interviene creando dei disservizi alla connessione internet, per esempio, o selettivamente rinviando dei messaggi per chiedere di effettuare delle nuove configurazioni, mandando gli sms e via dicendo. A quel punto l'utente viene indotto a o scaricare un'app di supporto o effettivamente, come nel caso qui di WhatsApp, sembrerebbe, perché nel caso di SEO si parla di finte pagine anche di WhatsApp, non solo di operatori telefonici, potrebbe esserci un disservizio selettivo sull'app di WhatsApp. Questo perché? Perché solitamente prima dell'installazione di uno spyware c'è una fase di studio del target, ovvero c'è una sorta di monitoraggio passivo del traffico di un dispositivo in cui si cerca di capire quali sono le modalità d'uso di internet di quella persona, ovvero su quali tipologie di siti naviga, quali applicazioni utilizza maggiormente e via dicendo. Possiamo ipotizzare quindi che ci sia anche una sorta di potenziale intervento attivo da parte delle aziende che si occupano di installare questi spyware, per cui si cerca di creare un disservizio mirato semplicemente alle comunicazioni di WhatsApp, approfittare quindi del fatto che la persona effettivamente si renda conto che WhatsApp non funziona più e cercare quindi di spingerlo tramite tecniche di social engineering a seguire link che lo portano a delle pagine malevole dove si installa poi a quel punto non una vera app ma uno spyware. Queste chiaramente sono delle ipotesi, però sono supportate, ecco, appunto, da diverse informazioni che spesso vengono lasciate qui e là, dai vari attori presenti a corredo, diciamo, delle attività di intercettazione.
Abbiamo visto appunto il ruolo del coinvolgimento di attori diversi all'interno del proliferare di questi strumenti, del loro utilizzo. Aziende del settore sorvegliante, ovviamente, che producono i malware, ma anche queste strutture intermedie come gli operatori di telefonia mobile o i realizzatori e distributori di app di messaggistica. Più in generale va considerato il ruolo del mercato stesso, di come il mercato di questi strumenti e la rilevanza dell'Italia come hub di prodotti di sorveglianza promuova di per sé l'utilizzo massiccio di questi strumenti, ma anche come poi i clienti, chi siano i clienti e quanto si estenda progressivamente il bacino di bersagli verso i quali è consentito l'utilizzo di questi prodotti, tutti i temi che stanno emergendo, seppure con, come spesso accade, un'attenzione molto oscillante, molto a intermittenza, molto stroboscopica. Noi cerchiamo di invece dare una certa continuità all'analisi di questi fenomeni. Ringraziamo ancora Riccardo Coluccini per la sua precisione, la sua profondità e l'attenzione che da anni dedica a questo tema. Continueremo comunque a cercare di aggiornare attorno alle evoluzioni che riguardano sia Paragon, sia il malware di SIO, sia l'utilizzo di Cellebrite, come abbiamo raccontato nella prima parte di questa puntata di Bello come una prigione che brucia.